Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
In viaggio con la radio.
Amici di Radio Frate Sole, buona domenica da Francesco Vitale. È il 3 aprile, iniziamo insieme un nuovo mese e anche questa settimana siamo pronti per continuare il nostro viaggio con la radio. Come sempre vi ricordo i nostri contatti: www.radiofratesole.it è il nostro sito internet, oppure per le vostre email in viaggio con la radio @libero.it. E ricordatevi anche la pagina ufficiale Facebook, In Viaggio con la Radio, dove potrete commentare le puntate e riascoltare tutte quelle andate in onda. Questa domenica continuiamo a parlare di San Massimiliano Maria Kolbe, il sacerdote dell'ordine dei frati minori conventuali, vissuto dal 1894 al 1941. È stato il fondatore della Milizia dell'Immacolata e, come anticipato la settimana scorsa, quando abbiamo conosciuto questa figura di frate polacco che ha sacrificato la propria vita al posto di quella di un padre di famiglia nei campi di sterminio di Auschwitz, oggi desideriamo continuare a farvi conoscere padre Massimiliano attraverso uno scritto, ideato e curato dalla nostra Miriam Serrano, che è diventato un adattamento radiofonico a più voci molto originale. Si tratta della vita di padre Massimiliano Kolbe attraverso i ricordi di chi lo ha conosciuto, di chi l'ha incontrato, come se fossero dei piccoli foglietti di diario. Ce lo ascoltiamo insieme. Buon ascolto.
Ho un'immagine davanti a me. Non me ne intendo molto, ma mi sembra una bella foto. Raffigura dei frati minori conventuali, quelli vestiti di nero, tanto per intenderci, in un momento in cui fanno ricreazione. In primo piano c'è una scacchiera. In mezzo alla paglia, un frate pensa alla mossa successiva e il ragazzo davanti osserva il gioco compiaciuto. Ho la vaga idea che abbia appena mangiato la regina all'avversario, nonostante la partita sia iniziata da poco. Un altro frate si sdraia sulla paglia per osservare, attirato da un rumore, un battito di mani. Nonostante la figura che batte le mani sia spostata a destra, il punto focale di questa foto è proprio questo frate seminascosto. Batte le mani e ride, ha denti bianchi e forti, ride con tutto il volto, sotto gli occhialetti tondi spuntano le rughe e sulla fronte stempiata si può scorgere un lieve movimento. Si sta divertendo tantissimo. Basta sfiorarlo appena con lo sguardo per accorgersene. Questa è la storia di quel frate che ride.
Nel 1941 il terrore tedesco in Polonia raggiunse il suo apice. Centinaia di sacerdoti, diocesani o membri di ordini religiosi e fratelli laici venivano uccisi dai nazisti, i quali ne mandarono a migliaia nei campi di concentramento e nelle prigioni.
Ero sconvolto. Il mese di febbraio del 1941 fu un periodo di vero terrore e noi sapevamo che i tedeschi stavano venendo per fare del male a padre Massimiliano. Andai nella sua stanza pochi giorni prima del suo arresto. Egli non negò, disse di sì, che sarebbe stato imprigionato dai nazisti perché essi lo odiavano molto. Sarebbe venuta la Gestapo e lo avrebbe portato via. Mi abbracciò e mi disse: «Figlio mio, devi amare la Beata Vergine Maria e parlare di lei a tutti».
Il 28 maggio del 1941 le SS caricarono 320 prigionieri del carcere Paviak su un treno merci per deportarli ad Auschwitz. Dopo che le SS ci ebbero stipati nelle vetture senza finestre, cadde un silenzio di morte. L'affollamento e la mancanza d'aria rendevano l'atmosfera soffocante, insopportabile. Inoltre sapevamo che ci avrebbero portato in un campo di concentramento e questo gettò ognuno nel più profondo sconforto. Ma improvvisamente, con mia grande sorpresa e gioia, qualcuno cominciò a cantare. Immediatamente seguì la melodia e così fecero gli altri. Mi interessai per sapere chi aveva cominciato a cantare e seppi che era stato padre Massimiliano Kolbe, il francescano fondatore di Niepokalanów.
Chiunque sia entrato in un campo di concentramento ha certamente sofferto. Libri su libri, film, canzoni riportano l'eco di un dolore inestinguibile. Alcuni sono più ricordati di altri. Ci sono vittime senza nome nel vento di Auschwitz. Dire che siano stati particolarmente cattivi con padre Kolbe non mi sembra sensato, per quanto un uomo del suo carisma e del suo carattere poteva certo dare fastidio. Il suo obiettivo era sempre soltanto quello di portare le anime a Dio per intercessione dell'Immacolata. Sono tante le testimonianze che raccontano di volta in volta il comportamento di padre Kolbe, segni di pace dall'inferno di quel campo il cui nome fa tremare anche chi ne ha solo sentito parlare, il suo celebrare la messa un paio di volte di nascosto, dare il pane a qualcuno che forse ne aveva più fame di lui, dare le sue scarpe a un altro prigioniero perché migliori, il suo benedire gli altri malati quando lo era lui stesso, la commovente testimonianza di un infermiere che deve molto al suo cuore materno.
Stavamo scavando la ghiaia fuori dal campo, quando improvvisamente verso le 3 del pomeriggio le sirene cominciarono a ululare. Era un segnale terribile, perché significava che c'era stata una fuga. Immediatamente le sentinelle tedesche spianarono i loro fucili, ci contarono e cominciarono a sorvegliarci ancora più strettamente. Il rumore sempre più assordante delle sirene non solo metteva in allerta le SS e i capò fuori del campo, ma raggiungeva anche i villaggi lontani, distanti 15 miglia dalla zona proibita, e avvertiva la polizia di istituire posti di blocco e cercare il fuggitivo. I pensieri di tutti noi non erano per lui, comunque, ma per noi. Se la fuga infatti era avvenuta nel nostro blocco, sapevamo che 10 o 20 di noi sarebbero morti per ritorsione. Così pregai, e immagino che tutti gli altri stessero facendo la stessa cosa. Ma quando tornammo al campo, l'ipotesi peggiore divenne realtà. Il fuggitivo apparteneva al blocco 14. Sul piazzale regna un silenzio di tomba. I prigionieri impalliditi respirano febbrilmente con le bocche spalancate. Frigitz si avvicina alla prima riga. Cammina guardandoli in faccia. Solleva la mano. Indica col dito. Quello. Quello. Va oltre. Nel silenzio di tomba si sente lo scricchiolio dei suoi stivali. Adesso guarda la seconda riga. Di nuovo. Quello. finalmente ne ha 10, condannati alla lenta morte per fame nel bunker sotterraneo di uno dei blocchi. Non alla pietosa fucilazione, ma a un supplizio sul quale nel campo corrono voci che fanno gelare il sangue nelle vene. Uno di loro è proprio Gaio Vinez. A quel duro uomo si schianta il cuore. Ha davanti gli occhi la moglie e i figli. È abbastanza forte da resistere ai campi, ma non resiste alla prospettiva di dover morire di fame. Scoppia in un pianto dirotto, grida qualcosa sul suo amore per la moglie e i figli. E allora, dal gruppo di prigionieri allineati, si fa avanti una figura minuta con la casacca a strisce. È un fatto inammissibile. Un prigioniero non chiamato è uscito dalla fila. Frigitz tocca istintivamente la fondina della pistola.
Fermo! Che succede?
Urla il prigioniero che avanza. L'uomo si ferma, dice qualcosa.
Che vuole quel porco di un polacco?
Padre Massimiliano parla a bassa voce, ma in un corretto tedesco.
La prego di permettermi di morire al posto di uno dei condannati.
Sei impazzito?
No, la prego.
Frigitz tace un istante. Ha la faccia contratta come quella di un cane pronto a mordere. Una cosa simile non gli è mai successa. Non guarda, padre Massimiliano. All'improvviso chiede, passando inaspettatamente dal tu a lei.
Lei chi è?
Un prete cattolico.
Al posto di chi vuole andare?
Al posto di quello là.
Perché?
Io sono vecchio e solo, lui invece è giovane e ha famiglia.
Padre Massimiliano indica col dito Gaio Vinez. Frigitz fa un segno di assenso, ruota i tacchi e subito si allontana. I carcerieri conducono i condannati alla cantina senza finestra del blocco numero 11. Ordinano loro di denudarsi. Da quel momento non riceveranno più niente da mangiare e da bere, ma ogni giorno dovranno fare la ginnastica mattutina, sorvegliati da uno dei carcerieri. Quando nella cantina si trovano dei prigionieri condannati, gli altri sentono le loro urla e maledizioni. Ma questa volta, incredibile. Eppure sono lì già da 4 giorni. Di solito urlano, bestemmiano e adesso cantano. Che è successo? Il 14 agosto, vigilia dell'Assunzione, quando i soldati delle SS entrano nel bunker, padre Massimiliano è ancora vivo. Viene ucciso con un'iniezione di acido fenico. Morì alla vigilia della festa della sua regina, come suo fedele cavaliere. Un viaggio particolare è quello di questa domenica. Siete all'ascolto di Radio Frate Sole, Francesco Vitale a tenervi compagnia. Vi abbiamo fatto conoscere San Massimiliano Kolbe, il sacerdote dell'ordine dei frati minori conventuali, che ha offerto la propria vita al posto di quello di un padre di famiglia proprio nei campi di concentramento. Grazie a Miriam Serranò che ha ideato e curato il testo e a padre Giovanni e padre Giacinto che hanno prestato la loro voce alla realizzazione di questo adattamento radiofonico. Continuiamo il nostro viaggio. È il momento di Ritratti di Santi.
Ritratti di Santi 2011. In collaborazione con il MEC, Movimento Ecclesiale Carmelitano.
Quarto appuntamento con i ritratti di Santi, in collaborazione con il MEC, il Movimento Ecclesiale Carmelitano. Questa settimana vi presentiamo il ritratto del beato John Henry Newman, il Cardinal Newman, che è considerato uno dei più grandi prosatori inglesi e il più autorevole apologista della fede che la Gran Bretagna abbia prodotto, apprezzato anche dai non cattolici. Il beato Newman, in ambito cattolico, è stato definito uno dei padri assenti del Concilio Vaticano II per la profondità e l'originalità del suo pensiero teologico e filosofico. È stato beatificato da Benedetto XVI il 19 settembre 2010. E ci ascoltiamo questo estratto tratto dagli scritti di padre Antonio Maria Sicari. Una frase di Sant'Agostino continuava a risuonargli nella mente. Solo la Chiesa universale può essere sicura della verità nei suoi giudizi. E proprio in fatto di universalità la Chiesa anglicana cominciava a sembrargli paurosamente ristretta, sia dal punto di vista storico che culturale. Fino ad allora si era sentito appagato dall'idea che gli anglicani fossero una via media, piccola però autentica, tra l'ampia e individualistica strada della riduzione critica percorsa dai protestanti. In seguito dirà che il protestantesimo gli sembrava la più triste delle religioni possibili e l'ampia e caotica strada dell'effervescenza troppo umana dei cattolici romani. Ma proprio quell'espressione che avevano coniato con tanto amore, via media, rischiava di sottolineare un limite preoccupante. «O Roma, se tu non fossi Roma!» si era trovato ad esclamare. Poi era sopravvenuta la crisi, quasi mistica, della malattia in Sicilia e la percezione d'avere ancora in sé qualcosa di troppo umano, qualcosa che bisognava purificare e abbandonare per non peccare contro la luce e per rispondere al compito che Dio voleva affidargli. Tornato dunque in Inghilterra, si trovò a dover affrontare con decisione il problema della vera Chiesa. Si immerse nello studio degli antichi padri, nell'approfondimento di alcune vicende storiche controverse, nella verifica di certi aspri giudizi antiromani che aveva troppo pacificamente ereditato dai suoi maestri e dai libri. Decise di approfondire i dogmi della fede cristiana in tutta la loro ampiezza e coerenza. Nell'esigere che il sistema sacramentale inaugurato da Cristo fosse studiato e accettato in maniera compatta e organica, nel valutare la coerenza tra la fede professata e la santità della vita. E qui gli accadde qualcosa di assolutamente inatteso. Era talmente convinto della verità dell'autentico anglicanesimo e degli inaccettabili errori dei cosiddetti papisti che non sentiva alcun bisogno di difendersi dal fascino della Chiesa di Roma. Riconosceva solo, con onestà, che la via media a cui si era appassionato nei fatti esisteva solo nella carta e nelle dottrine, ed era quasi tentato di ammettere: per ora la via media dorme nelle biblioteche. Perciò si dedicò ad arricchirla, a darle consistenza, ampiezza, profondità. Ed ecco che più si inoltrava su questo terreno, più si trovava spostato oggettivamente dalla parte della Chiesa di Roma. Quando qualcosa si muoveva nelle sue idee, nelle sue scoperte, nelle sue esperienze, ecco che si muoveva sempre verso Roma, anche quando ciò non era nelle sue intenzioni. E più cercava di spiegarsi davanti ad amici e avversari, più tutti gli dicevano che stava diventando un papista. Affrontò allora di petto la questione radicale. Roma aveva aggiunto dottrine inaccettabili alla fede originaria? Il suo culto della Vergine e dei Santi era idolatria? Il Papa era l'Anticristo? Il primo problema si sciolse come neve al sole quando Newman afferrò l'idea dello sviluppo del dogma e la approfondì in maniera sistematica. Nella storia i cambiamenti accadono inevitabilmente, ma ci sono cambiamenti che indicano un mutamento e altri cambiamenti che indicano uno sviluppo, una maturazione. E bisognava ammettere che nella Chiesa di Roma certe verità non erano state inventate, ma si erano semplicemente ingrandite nella coscienza. Contemporaneamente, però, si era ingrandito anche l'insieme del corpo ecclesiale, e quell'accrescimento era bello e armonioso, come accade a un corpo umano col passare degli anni. La Chiesa, insomma, era un organismo vivente, in progressiva e armonica crescita. Abbiamo ascoltato il ritratto del beato Henry Newman, tratto appunto dagli scritti di padre Antonio Sicari, carmelitano, teologo carmelitano e fondatore del MEC, il Movimento Ecclesiale Carmelitano. Continuiamo a parlare di profili di santità. Tra meno di un mese, il 1 maggio, verrà beatificato Giovanni Paolo II. Michelangelo Nasca ha voluto parlare proprio di questa beatificazione, della figura del servo di Dio Giovanni Paolo II, con padre Aldino Cazzago, direttore della rivista teologica Communio.
Allora, ci prepariamo a celebrare il 1 maggio la beatificazione di Giovanni Paolo II. Qual è il contributo più grande offerto da questo pontefice relativamente alla santità?
Allora, se si ha un po' la pazienza di leggere i giornali di questi 2 mesi, da quando è uscita la notizia che il 1 maggio appunto Giovanni Paolo II sarà proclamato beato, si riscontrano anche qui reazioni di contentezza, di gioia, evidentemente da parte di chi pensava nel suo cuore che fosse già santo, e reazioni molto infastidite da parte di chi invece così a denti stretti deve ammettere qualcosa che sarebbe meglio non ammettere ai loro occhi. A parte poi le motivazioni che si sono lette anche in giornali stranieri, di chi dice che in fondo la cosa più importante, ma non più santa, è la mossa politica che sta dietro questa scelta, quasi a voler creare una specie di, come dice lo storico francese, autogiustificazione del papato. Qui io penso che in realtà la vera grandezza di Giovanni Paolo II sia una grandezza che va capita. Lui diceva un giorno: tutti mi vogliono, mi guardano dall'esterno, ma io posso essere capito solo dall'interno. Ecco, secondo me Giovanni Paolo II è santo perché è un mistico. Lui stesso in qualche privata conversazione l'ha detto: io sono un mistico. E tutti sappiamo che Giovanni Paolo II, a lui è stata attribuita l'intercessione, e evidentemente l'autore ultimo del miracolo è sempre Dio, ma grazie alla sua intercessione della guarigione di questa suora francese. Lo storico americano ha detto che è vero, questo è il miracolo canonico riconosciuto, ma c'è un altro miracolo che Giovanni Paolo II ha fatto. Il miracolo di aver ridato bellezza e dignità, proprio ha scritto così, ha reso il cristianesimo proprio attraente agli occhi di tanti che pensavano di non aver più bisogno né di Dio né di Cristo e della Chiesa. Ecco, Giovanni Paolo II ha ridetto al mondo, senza attirare gli occhi su di sé, ma portandoli su di Dio. Certo, poi abbiamo dovuto guardare lui, ma lui, come dire, li ha a sua volta fatti andare oltre se stesso, che la fede non è contro l'uomo, che la fede rende più grande, più bella la dignità umana. Questo è il grande miracolo che Giovanni Paolo II ha compiuto e di cui sono grati non solo i cattolici, come dovrebbero essere, ma anche persone cristiane appartenenti ad altre confessioni, quindi protestanti, ortodossi e perfino atei ed ebrei.
Abbiamo ascoltato l'intervista a padre Aldino Cazzago, direttore della rivista Communio, al microfono di Michelangelo Nasca, che ci ha parlato della figura di Giovanni Paolo II. E a proposito di Giovanni Paolo II, in occasione della beatificazione di Giovanni Paolo II, il prossimo 1 maggio, In Viaggio con la Radio vi sta preparando una trasmissione speciale, che andrà in onda proprio il giorno della beatificazione del servo di Dio Carol Wojtyła, proprio domenica 1 maggio. Non perdetela! Siamo arrivati intanto al termine del nostro tempo a disposizione. Vi ricordo come sempre il nostro sito internet www.radiofratesuole.it per i vostri messaggi, In Viaggio con la Radio @libero.it o la pagina ufficiale Facebook In Viaggio con la Radio. Da Francesco Vitale, una buona domenica con Radio Frate Sole in Blu, naturalmente. Ciao!